Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Git, guida per imparare a gestire, distribuire e versionare codice, di Ferdinando Santacroce. È un manuale tecnico, pubblicato da Apogeo, nella collana Guida Completa, dedicato all'apprendimento operativo di Git. Il volume affronta il sistema di controllo di versione nato nel contesto dello sviluppo del kernel Linux. È divenuto uno standard per conservare la storia del codice, coordinare modifiche parallele e distribuire progetti tra più persone. Il suo scopo dichiarato non è offrire una trattazione puramente teorica, accompagna invece il lettore dalle fasi di installazione alle attività svolte, su repository locali e remoti, con un'impostazione orientata a esempi ed esercitazioni. I temi indicati nella presentazione comprendono branching, merge, gestione di repository su GitHub, fork e interazione con Subversion, incluso il passaggio da repository SVN a Git. Si rivolge quindi soprattutto a chi deve acquisire familiarità con comandi, opzioni e procedure che, pur essendo centrali nel lavoro di sviluppo, risultano spesso poco immediate al primo approccio. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dal repository locale alla storia verificabile delle modifiche. Il primo nucleo del manuale riguarda l'uso di Git come strumento locale per registrare e organizzare l'evoluzione di un progetto. Questa priorità è significativa prima di affrontare piattaforme collaborative e server remoti. Occorre comprendere che un repository conserva una storia strutturata delle modifiche, non una semplice successione di copie di file. L'installazione e le operazioni fondamentali costituiscono, perciò, il punto d'ingresso necessario per trasformare una cartella di lavoro in un progetto versionato. In un flusso Git, il valore pratico sta nel poter distinguere il lavoro ancora in corso dalle modifiche che meritano di entrare nella cronologia. I commit consentono di rendere tali passaggi identificabili e recuperabili. Il libro privilegia la pratica, una scelta adatta a un argomento in cui l'apprendimento dipende dalla ripetizione di comandi e dall'osservazione dei loro effetti sul repository. La difficoltà iniziale di Git non nasce solo dal numero di opzioni disponibili, ma dal fatto che ogni operazione interviene su una storia condivisibile e potenzialmente ramificata. Una guida focalizzata sulle azioni di base aiuta quindi a costruire una disciplina operativa, controllare cosa cambia, registrare modifiche coerenti e usare la cronologia come strumento di verifica. Questa impostazione rende il controllo di versione utile anche nel lavoro individuale, prima ancora che nel coordinamento di un team. Secondo, branch e merge come strumenti per sviluppare senza destabilizzare il codice. La generazione dei branch e il merge sono tra gli argomenti esplicitamente trattati e rappresentano il passaggio decisivo dal semplice archivio storico a un metodo di sviluppo flessibile. Un branch permette di separare una linea di lavoro, per esempio una funzionalità, una correzione o una sperimentazione, dalla linea principale del progetto. Il vantaggio non è soltanto tecnico, rende esplicito che un cambiamento può essere sviluppato e verificato prima di essere integrato nel codice. Condiviso. Il merge affronta il problema complementare, cioè ricongiungere storie che hanno avuto evoluzioni diverse. Comprenderlo evita due errori frequenti: lavorare tutti direttamente sulla stessa linea, aumentando il rischio di interferenze. Oppure trattare le ramificazioni come copie isolate difficili da riunire. La guida tratta questi meccanismi nel quadro delle operazioni fondamentali, con un orientamento applicativo che è particolarmente utile ai principianti. Branch e Merge richiedono infatti di leggere la storia del repository e di riconoscere quando modifiche indipendenti possano convivere o richiedano una decisione manuale. Il tema illustra anche perché Git è divenuto adatto a progetti distribuiti la ramificazione rende meno costoso sperimentare, mentre l'integrazione conserva traccia delle scelte effettuate. L'obiettivo realistico non è eliminare ogni conflitto, ma fornire procedure e concetti per gestire l'evoluzione parallela del codice in modo controllato. Terzo, repository remoti e GitHub pubblicazione. Sincronizzazione e collaborazione. Dopo il lavoro in locale, il volume estende l'attenzione ai repository remoti e alla loro gestione su GitHub. Questa parte chiarisce una distinzione essenziale. Git è il sistema che gestisce la storia distribuita del progetto, mentre GitHub è un servizio che ospita repository e facilita la collaborazione intorno a essi. La pubblicazione remota non equivale quindi a un semplice salvataggio online. Serve a rendere disponibile una base di codice, sincronizzare contributi provenienti da postazioni diverse e stabilire riferimenti comuni per un gruppo di lavoro. In termini operativi, il lettore deve imparare a collegare repository, inviare modifiche e ricevere aggiornamenti senza perdere consapevolezza della cronologia locale. L'utilità di un'impostazione pratica è evidente. Molte difficoltà quotidiane dipendono dal rapporto fra ciò che è stato modificato localmente e ciò che è già presente nel repository remoto. Trattare GitHub nel percorso di apprendimento consente inoltre di collocare i comandi in una situazione concreta di collaborazione, anziché presentarli come una lista isolata. Il capitolo tematico sui repository remoti completa così la logica del versionamento. Una cronologia è davvero utile a un progetto quando può essere consultata, aggiornata e distribuita con regole comprensibili. L'attenzione alla gestione del repository su GitHub rende il manuale pertinente sia a piccoli progetti personali pubblicati online, sia ai flussi di lavoro condivisi. Quarto, fork e selezione dei contributi nel lavoro su codice distribuito. Il libro include le richieste di fork del codice e la selezione di commit ritenuti rilevanti. Due aspetti che spostano l'attenzione dalla sola condivisione di un repository alla gestione dei contributi provenienti da linee di sviluppo differenti. Il fork crea una copia del progetto sotto il controllo di un altro utente o gruppo. È un modello utile quando chi contribuisce non opera direttamente sul repository originario. Non va confuso con un branch interno. Il branch organizza percorsi di sviluppo dentro una stessa storia di lavoro, mentre il fork stabilisce una separazione più netta tra repository e responsabilità. In questo contesto, una richiesta di integrazione ha valore, perché rende visibile quale modifica viene proposta e da quale linea di sviluppo proviene. La selezione mirata di commit insegna inoltre che non sempre occorre trasferire un intero ramo. Talvolta interessa recuperare una singola correzione o una modifica circoscritta. Questa possibilità richiede giudizio, poiché un commit va considerato per il suo contenuto e per le eventuali dipendenze dal lavoro precedente. Il valore didattico dell'argomento consiste nel far emergere la natura distribuita di Git. Ciascun repository può essere un punto attivo di sviluppo, ma la collaborazione richiede criteri per valutare, trasferire e integrare le modifiche. Il manuale affronta quindi una competenza pratica importante per partecipare a progetti aperti o a team con permessi e ruoli differenziati. Infine, interoperabilità con Subversion e conversione progressiva dei repository SVN. Un elemento distintivo della guida è l'attenzione all'interazione con un server Subversion, e ai concetti necessari per convertire un repository SVN in un repository Git. Questo tema amplia l'orizzonte del manuale oltre il caso, oggi comune, di un progetto nato direttamente con Git. Molte organizzazioni hanno infatti ereditato archivi e procedure costruiti attorno a sistemi centralizzati. La migrazione non è soltanto un'operazione sui file, ma riguarda la continuità della storia, le abitudini del team e l'accesso al repository esistente. Spiegare i comandi e le nozioni per dialogare con Subversion offre un ponte operativo tra due modelli diversi. SVN è tradizionalmente associato a un repository centrale, mentre Git consente a ciascuna copia locale di contenere una storia completa e di operare anche separatamente dal server. La conversione richiede quindi di capire che cosa si vuole preservare e come ripensare il flusso di lavoro una volta adottato Git. Il merito di questa parte è evitare una visione astratta della transizione tecnologica. Il lettore non viene posto solo davanti a un nuovo strumento, ma anche davanti al problema concreto della compatibilità con infrastrutture preesistenti. In un manuale introduttivo, questo approfondimento rende il percorso più utile a chi entra in contesti professionali dove Git e Subversion possono coesistere temporaneamente. In conclusione, il libro è indicato soprattutto per programmatori alle prime armi con Git, studenti di sviluppo software e professionisti, che devono passare da un uso occasionale dei comandi a procedure più ordinate per lavorare sul codice. Può risultare utile anche a chi proviene da Subversion e cerca un percorso che non ignori il problema della convivenza o della migrazione fra sistemi. Diversionamento. Il beneficio pratico principale è l'acquisizione di una sequenza di competenze collegata a situazioni reali, configurare l'ambiente, versionare un progetto locale, creare linee di lavoro, integrarle, pubblicarle e collaborare tramite repository remoti. L'impostazione dichiaratamente orientata alla pratica è appropriata al tema, perché Git si padroneggia comprendendo le conseguenze delle operazioni sulla storia del repository, non memorizzando comandi fuori contesto. Rispetto a testi molto brevi che si limitano a elencare istruzioni essenziali, questa guida si distingue per la copertura progressiva dell'intero percorso, dal lavoro locale a GitHub, dai fork alla selezione di commit e fino all'interoperabilità con Subversion. Non è presentata come un trattato teorico esaustivo sulle architetture interne di Git. E proprio questa delimitazione ne chiarisce il posizionamento, un manuale per costruire autonomia operativa. La presenza di esempi, esercitazioni, risorse e suggerimenti rafforza. Inoltre, la funzione di testo di consultazione durante le prime esperienze concrete. Chi necessita di politiche avanzate per grandi organizzazioni dovrà affiancarlo ad altre fonti. Ma per fondare una pratica coerente di versionamento e distribuzione del codice, il suo perimetro appare solido e ben mirato. Se vuoi supportare Ferdinando Santa Croce, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!